La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z.
Buon pomeriggio cari ascoltatori, siete su Radio Statale, questa è La Canoa di Carta, programma che parla di teatro dalla A alla Z e sono qui con me Jonathan e Cecilia.
Ciao,
buon pomeriggio. Oggi è lunedì 4 aprile.
No, è il 3.
Cioè... Era un pesce d'aprile il mio.
Che ridere.
Ma che ridere.
Grazie Ceci per questo inizio proprio con il botto. Ricordiamo i nostri account Facebook e Twitter, facebook.com/lacanoadicarta, il nostro account Twitter cano-d-carta. Poi ci potete trovare su Instagram, su TuneIn, se non avete un telefono così fico che possa andare sul sito di Radio Statale, dove noi ora siamo in onda in diretta.
E oggi la nostra lettera sarà la I di improvvisazione. A questo proposito abbiamo in studio un ospite molto speciale che però vi presenteremo dopo la prima canzone, e avremo anche due collegamenti telefonici.
Attenzione,
oggi proprio.
Attenzione!
E visto che la lettera di oggi è la I, abbiamo deciso di proporvi una canzone dei Queen, Innuendo.
Thank you.
Questa era Innuendo dei Queen. Bentornati alla Canoa di Carta, Radio Statale, trasmissione che si occupa di teatro dalla A alla Z. Oggi parliamo della lettera I come improvvisazione ed è giunto il momento di presentarvi il nostro ospite. Abbiamo qui con noi un improvvisatore, Davide Arcuri.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Benvenuto.
Ciao. Saluto.
Grazie, bentornato.
È vero, bentornato, perché tu sei un ex studente da Statale.
Sono un ex studente ormai 10 anni e mezzo fa.
Di beni culturali,
sì. Ho fatto proprio una tesi di laurea sull'improvvisazione teatrale.
Fantastico.
Pensa te, che fissa.
Adesso però, Davide, scusaci, ma prima di iniziare l'intervista dobbiamo assolutamente lasciare la parola al nostro professore Severino Diligenti.
Ci mancherebbe.
Di Busto Garolfo, accusatore di Gadda, che è un po' che manca a Radio Statale, perché ci deve introdurre la parola di oggi, che, come abbiamo già detto, è I di improvvisazione.
Buonasera, professore.
Buon pomeriggio.
Salve.
Buon pomeriggio.
C'era mancato molto.
Lo so, ero andato a fare un viaggio.
Dove?
Ero andato in Oriente.
In Oriente?
In che paese?
Il Sol Levante. Quindi, Faccini, qual è il paese del Sol Levante? Sestri Levante.
Ovviamente.
Dunque,
wow.
La parola di oggi è improvvisazione.
Esatto.
Parola di matrice latina, dal verbo provideo, cioè vedere prima, legato alla particella non provideo, quindi qualcosa di imprevisto, di non ponderato inizialmente. Per esempio, voi siete in una radio improvvisata con
conduttori
improvvisati, facendo una trasmissione improvvisata.
Ma non è
vero. La vostra collega Gaipa indossa dei vestiti improvvisati.
Ma non è vero.
Una pettinatura improvvisata. Un trucco improvvisato.
Prego, vada avanti, non c'è problema.
Ma questo è bellissimo comunque.
Potrei fare qualche altro esempio. Per esempio,
tipo?
Signora Faccini, signorina.
Mi dica.
Se io mi presentassi questa sera a casa sua senza dirle nulla, nudo con un mazzo di fiori, le farei un'improvvisata.
Però non mi troverebbe perché sono a lezione di teatro, quindi si può passare domani o un altro giorno.
Non sarà. Sarebbe un'improvvisata se glielo dicessi.
Ha ragione, professore. Bene, ha finito.
Buh,
che paura.
Era un'improvvisata.
Anche l'esempio.
Ma che simpatico, professore. Beh,
arrivederci,
grazie mille.
Davide, scusaci tantissimo, ma purtroppo il professore si fa prendere sempre un po' la mano.
Sì,
e...
beh. Capito, è un po' così in realtà. Insomma, l'improvvisazione è più o meno presentarsi nudi.
Se non me lo ritrovo a casa mi preoccupo.
Dunque, cosa significa improvvisazione?
Improvvisazione, beh, diciamo appunto nell'accezione anche del professore, sembra sempre qualcosa di appunto fatto un po' così, a caso, un po'. Invece nell'improvvisazione teatrale, quella che noi facciamo, c'è una, insomma, una capacità di scoprire, raccontare delle storie insieme, insieme agli altri. Quindi noi, senza un testo predefinito, magari con uno spunto che ci arriva dal pubblico, raccontiamo delle storie semplicemente basandoci sulle proposte che reciprocamente ci facciamo in scena. Quindi così, scopriamo delle storie. Mi piace dire che scopriamo delle storie, non le inventiamo, ma le scopriamo lì, mentre le facciamo.
Una cosa difficilissima per me, no?
Ma è difficile, sì, la cosa difficile dell'improvvisazione è concedersi di improvvisare, cioè mettersi in gioco e rendersi conto che appunto l'altro non è un nemico, il compagno di scena non è uno che ci sta mettendo in difficoltà, ma che invece è lì come noi per appunto scoprire questa storia e quindi aiutarci.
Perché il rischio è che ognuno vada un po' per conto suo, no? C'è bisogno di ascoltarsi,
sì,
moltissimo.
Almeno all'inizio. all'inizio, quando vediamo, insomma, quando cominciamo a improvvisare, ma in realtà anche più avanti nel tempo, il rischio è proprio quello di mettere davanti noi stessi il nostro ego e quindi voler fare un po' i fighi e perdere l'ascolto dell'altro, che invece è fondamentale per qualsiasi improvvisatore.
Infatti una delle prime regole quando si improvvisa è dire sempre sì, giusto?
Dire sempre sì, sì, che è una cosa complessa, nel senso che sembra poi di dover dire proprio sempre sì, la parola sì, in realtà
non funziona proprio
non
così.
È, non funziona così, il senso è accettare, cioè accettare la proposta dell'altro, anche se questo ti poi ti costringe magari a dire dei no, se la proposta dell'altro è un personaggio che il tuo personaggio odia, ci sta che io gli dica di no a parole, ma in realtà sto accettando la sua proposta perché c'è questo rapporto che è un rapporto negativo in questo caso, insomma, con questo esempio.
Ma tu come ti sei avvicinato invece all'improvvisazione?
Io mi sono avvicinato alla fine del liceo, diciamo, quando ho iniziato l'università.
In via Noto, giusto?
No, ho iniziato, era ancora qui, quindi era 70 anni fa, c'era ancora Scienze dei Beni Culturali qui in Festa del Perdono, e contemporaneamente ho iniziato col gruppo universitario di teatro, diciamo, su testo, e allo stesso tempo appunto ho iniziato a fare i corsi di improvvisazione con Teatribù, che all'epoca era in Viale Certosa, adesso invece siamo in Via Padova. Questo perché la mia insegnante di ginnastica al liceo faceva improvvisazione, quindi io ero appassionato al liceo di teatro su testo, ma con la tipica spocchia del liceale pensavo di sapere tutto, quindi quando lei mi disse già a metà liceo, ma dai, ma perché non provi a fare improvvisazione, che è una cosa bella, secondo me ti piace, io le dissi qualcosa tipo, no, il teatro vero lo sto già facendo. E in realtà 15 anni dopo eccomi qua a fare improvvisazione di mestiere.
In una compagnia che si chiama Teatribù.
Si chiama Teatribù, sì, è una scuola di improvvisazione appunto qui a Milano, che insomma è cresciuta tantissimo da allora, da quel lontano 2002. Adesso siamo appunto un'organizzazione, una scuola principalmente, con anche la compagnia, abbiamo il nostro teatro che è nello spazio dove anche teniamo i corsi, e siamo più di 250 persone tra docenti, allievi e improvvisatori non professionisti che comunque continuano a stare nella nostra famiglia, nella nostra grande tribù appunto di improvvisatori.
E se io ti dico Golden Buzz?
Golden Buzz.
Cosa mi dici tu?
Ma ti dico un'esperienza molto bella che è capitata 2 anni fa, appunto dove siamo, in cui noi siamo stati partecipanti di Italia's Got Talent, la prima edizione su Sky di Italia's Got Talent, ricevendo appunto nelle audizioni questo Golden Buzz, che era il premio, diciamo, che ti faceva passare direttamente alle semifinali. Poi dalla seconda edizione direttamente in finale. Ce l'aveva dato la Littizzetto. Luciana Littizzetto, che ci aveva detto delle cose molto belle. E poi alle semifinali in realtà siamo stati stampati, cioè non siamo passati poi in finale, ma siamo stati comunque molto contenti e abbiamo avuto una bella eco, diciamo, da questa partecipazione.
Salutiamo Luciana Littizzetto.
Salutiamo Luciana Littizzetto, che è un'amica,
che ci sta ascoltando.
Che ci sta ascoltando. Nina Zilli anche, che...
Adesso è giunto il momento della prossima canzone. Johnny, se ce la vuoi presentare.
Certo. Siccome oggi le canzoni iniziano tutte con la lettera I, come la nostra parola, le ho scelte io.
Infatti, se non vi piacciono è colpa
sua.
Quindi ho scelto una canzone molto particolare di Elio e lo Storietese, che si chiama Indiani, che affronta proprio un problema sorto in America, perché i cowboy facevano dei regali agli indiani, ma loro non li accettavano.
Benissimo, allora vi lasciamo con Indiani.
Io voglio solo donare un regalo agli indiani, sentirsi innamorati nel Far West. Perché? Dove scappi, voglio soltanto farti un regalo, amico irochese. Dove fuggi, voglio soltanto darti un presente. Amico Dakota, dove
lascia lascia di guerra e accetta l'accetta dell'amicizia. È solo un presente per te. Bevi un goccio da me al Bounty Brokeback Mountain. Stringi le mie mani tu. Amico Cherokee, voglio soltanto. La pace ti offro un bisonte fatto alla braccia. Amico Navajo, fai su calume con tanta pace e poco tabacco. Amico Fanduzzo, tu cosa c'entri? Niente. Siamo i cowboy che fanno i regali, ma nessuno ce li accetta. Quando finirà questa cultura del sospetto, chi interromperà questa spirale di incomprensioni?
E questa era Indiani di Elio e le storie tese. E siete sempre all'ascolto della Canoa di Carta, programma di teatro di Radio Statale che parla di teatro da A alla Z. Sono Jonathan, c'è Cecilia, c'è Camilla, abbiamo ospite Davide Arcuri che ci parla di improvvisazioni.
Yeah!
Yeah!
Fantastico. Allora Davide, noi ti volevamo chiedere se, visto che hai fatto l'università qui,
visto che hai fatto l'università, mi piace
visto
solo
che hai fatto
visto che hai fatto l'università, è una frase da nonno quasi.
Esatto. Ci puoi parlare della storia dell'improvvisazione?
Allora sì, come quel giorno, quel 29 giugno davanti al prof Bentoglio, che salutiamo.
Salutiamo il prof Bentoglio.
Come la
ho fatto il parziale con lui.
Hai fatto il parziale.
Sì, attendo l'esito.
Bene. L'improvvisazione moderna, diciamo, perché poi ci sono tutte le i legami con la commedia dell'arte, che però non ci credo moltissimo. La commedia okay. dell'arte era molto più studiata di quello che è l'improvvisazione moderna. Nasce tra gli anni 60 e gli anni 70 negli Stati Uniti, diciamo in Nord America, quindi anche in Canada le prime istanze, e in quel clima un po' da Ale, siamo tutti amici, tutti fratelli, tutti lisergici, che erano insomma la fine degli anni 60 americani, e nasce appunto come forma di teatro spontaneo, come all'epoca esisteva già. Diciamo la differenza con altre istanze come possono essere il living di teatro appunto molto coinvolgente per il pubblico, è che l'improvvisazione non è soltanto uno strumento per arrivare a poi un testo, una performance che bene o male è la stessa, ma l'improvvisazione è proprio il fine, cioè ogni volta lo spettacolo è diverso, è unico, e quindi l'idea proprio di evento unico e ripetibile è fortissima, insomma. Quindi poi negli anni, diciamo, si è diffuso, soprattutto negli Stati Uniti ha avuto una grande botta di popolarità, perché una delle più grandi scuole americane, che si chiama Second City, che è tuttora l'istituzione più grande che c'è nel mondo, ha cominciato a sfornare grandissimi attori, soprattutto comici, poi anche drammatici, eccetera, e attualmente negli Stati Uniti e in Canada l'improvvisazione è l'anticamera, direi quasi necessaria, per diventare un attore comico, un cabarettista, uno stand-up comedian, eccetera, eccetera. Alcuni nomi sono per esempio i Blues Brothers, entrambi, sia John Belushi sia Dan Aykroyd, Bill Murray, Robin Williams anche, insomma tantissimi grandi attori, e tuttora insomma tutti quelli che per esempio fanno il Saturday Night Live sono improvvisatori, ci sono tante altre scuole. In Europa è arrivato soprattutto tramite il Match di Improvvisazione Teatrale, che è uno spettacolo che è nato 40 anni fa in Canada, in Quebec, ed è anche il primo spettacolo che è arrivato in Italia, cioè a fine anni 80, nell'88 è stato portato in Italia questo spettacolo, e per circa 20 anni, circa 18 anni in realtà, in Italia c'è stato solo quello spettacolo bellissimo, il Match di Improvvisazione, che è praticamente due squadre di improvvisatori vestite come come due squadre di hockey, quindi c'è proprio anche il palco che è delimitato dal rink, dal patinoire di hockey. Poi in realtà dal 2006 circa ha cominciato ad aprirsi tutta un'altra serie di istanze. Guarda come parlo universitario, sembra.
Bravissimo.
Proprio quel giorno lì, che tra l'altro era il 2006, quindi tutta questa quando mi sono laureato, quindi tutta questa parte in realtà non esiste più, e quindi se Bentoglio ci sta ascoltando vorrei aggiungere alla mia tesi,
direi.
Sicuramente che insieme a Luciano Littizzetto a casa insieme, che appunto dal 2006 in realtà poi l'improvvisazione italiana e europea anche è esplosa, insomma, in tantissime altre cose, e adesso siamo in una fase in cui secondo me l'improvvisazione europea ha qualcosa in più rispetto all'improvvisazione nordamericana, solo che ancora non lo sa.
Ma io volevo chiederti, secondo te un attore di prosa, uno che vuole fare l'attore di prosa, deve passare per forza dall'improvvisazione?
Ma no, per forza no, o perlomeno l'improvvisazione che facciamo noi, come detto, è finalizzata a improvvisare, quindi se tu poi vuoi farlo anche di lavoro, fai l'improvvisatore, non l'attore di prosa.
Tu ti definisci improvvisatore?
Io sì, assolutamente. Non, infatti anche sulla carta d'identità vorrei scriverlo, ma c'era solo attore.
Okay.
Ma non mi reputo un attore, perché credo sì sia importante più che altro perché l'improvvisazione rimuove i blocchi. Quindi nella formazione di un attore di testo è importante, perché ti aiuta a rimuovere dei blocchi e quindi a metterti più a disposizione magari del testo, del personaggio, del regista, di quello che è. Ma secondo me la forza che ha l'improvvisazione teatrale, quindi quella che poi faccio io, è proprio a livello umano, cioè ti toglie delle menate, dei blocchi, l'ansia, cioè si propone di toglierlo, poi non è che ci si riesce sempre. Cioè, come detto, per improvvisare bisogna in sostanza concedersi di improvvisare, come dicevo prima, cioè non ci vuole un talento particolare. Secondo me per fare l'attore ci vuole una vocazione. Infatti una delle cose che molto spesso la gente che viene da noi chiede, dice, magari perché ha visto uno spettacolo che effettivamente sembra una roba straordinaria, cioè sembra che ci voglia un incredibile talento per improvvisare, quindi vedi uno spettacolo e dici no, ma come fate, non ci credo che ha improvvisato, insomma queste solite cose. E in realtà tutti possono improvvisare, almeno in laboratorio, almeno in aula, basta che abbiano voglia di mettersi in gioco e di rimuovere questi blocchi che ti fanno dire no, che ti fanno dire no, l'altro sicuramente mi sta mettendo in difficoltà, che sono tutte cose.
È un cane.
Sì, è un cane, o anche è troppo bravo, perché poi in realtà abbiamo entrambe queste dinamiche nei nostri corsi.
Pensavo abbiamo sia un cane che uno bravo.
Abbiamo ovviamente sì. sia cani bravi, abbiamo un po' tutte e tre le cose, tipo degli ottimi dei border collie che sanno sanno danzare e parlare.
Pazzesco. E come
lingue.
Li allevate questi border collie?
Ma allora, lo spuntino della mattina è importantissimo, una colazione ricca. No, come li alleviamo? I corsi sono, come detto, per tutti. La nostra scuola dura 3 anni, primo anno è soprattutto appunto di sblocco, cioè si gioca tantissimo, fanno giochi di improvvisazione che sono comuni anche alla formazione poi teatrale più classica, alcuni di essi perlomeno, e si fanno magari le prime scene improvvisate, però diciamo dal secondo al terzo anno si va più in profondità sull'improvvisazione come forma d'arte, come forma espressiva, e quindi il secondo anno ci si concentra molto sull'improvvisatore come autore di se stesso, e il terzo anno sull'improvvisatore come regista di se stesso, e quindi poi si va a un approccio più scenico che dal quarto anno in poi diventa più concreto, perché dal quarto anno in poi, se appunto non sei il border collie di qui sopra, cominci ad andare sul palco e a improvvisare davvero.
Infatti voi avete molte compagnie che si formano dopo 4 anni di scuola,
sì,
no?
Sì, noi abbiamo appunto questo gruppo che si chiama, che è il gruppo amatori, quindi dal quarto anno in poi, anche se continui a fare l'ingegnere, abbiamo un sacco di ingegneri che fanno improvvisazione e non è più un
caso. Speriamo che non costruiscano improvvisando.
No, diventano, molti si smollano, molti rimangono ingegneri e costruiscono, quindi diventi parte di questo gruppo amatori e fai degli spettacoli diciamo secondo la direzione artistica di Teatribù. Ma siccome questi amatori ormai sono tantissimi, più di 70 ormai sono tantissimi, e abbiamo dato questa possibilità da qualche anno agli amatori di formare dei gruppi che vanno avanti autonomamente, quindi che creano i loro spettacoli e poi li mettono in scena sempre diciamo sotto la direzione artistica di Teatribù, che però finora insomma ha provato tutti i progetti.
Invece ti volevo chiedere, com'è che funziona? Cioè, voi salite sul palco e non sapete nulla, o avete un canovaccio, una base?
Noi saliamo sul palco e non sappiamo nulla delle storie che andremo a fare. Diciamo che ci sono dei format, quindi magari uno spettacolo sappiamo che parla di relazioni, e quindi sappiamo che ci saranno storie di relazioni. Poi però non sappiamo chi saranno i personaggi in scena. In genere lo chiediamo al pubblico, cioè chiediamo di dirci, di darci, che ne so, un luogo di partenza o un oggetto, un'ispirazione qualsiasi, e in base a quella improvvisiamo il nostro spettacolo. Poi appunto dipende molto anche dal format che noi proponiamo di sera in sera.
Io una volta che ero spettatrice, non ricordo che format fosse, ma mi avevate chiesto di attribuire a ognuno di voi un animale. Mi ricordo che Mico Pugliares, che salutiamo, si era arrabbiato.
Scheli con Bentoglio
e la Letizia. Si era arrabbiato perché gli avevo dato forse il cane proprio.
Brava! Senza voler. Toni. Senti, prima di ascoltarci la prossima canzone, magari ripetiamo un po' le date, quando sei...
Allora, le date prossime di Teatribù, noi adesso appunto da quest'anno abbiamo uno spazio proprio nostro in sede, dove ogni 2 settimane facciamo 2 serate, il venerdì e il sabato, e quindi questo weekend, venerdì 7 e sabato 8 aprile, ci sono appunto 2 serate di improvvisazione. Il 7 aprile, il venerdì, c'è una prima appunto di uno dei gruppi autonomi che sono nati a Teatribù, appunto, quindi i Rebbi Incrociati.
Che salutiamo,
che sono anche loro all'ascolto insieme a Bentoglio, Litizzetto, Mico Pugliare, sta diventando la fiera. Fiera del Rest,
mamma mia.
E questa fiera dell'Est dei saluti, non vedo l'ora di arrivare in fondo all'Angelo della Morte. Comunque faranno appunto il loro spettacolo, il DNA, e poi invece sabato sera ci sarà diciamo più la compagnia professionale di Teatribù con uno spettacolo Uomini contro Donne, Uomini vecchi contro donne giovani, tra l'altro.
Wow.
Quindi gli uomini saranno anziani.
Cecilia non può partecipare perché è donna e vecchia,
perché esatto, non può partecipare.
Ma vaffanculo.
È scappato.
E sarà presentato da Rita Pelusio di Colorado, nonché attrice.
E dov'è questo
drammaturgo.
Teatro?
Il nostro spazio e la nostra scuola è in via Agordat 32, che è una traversa di via Padova, la bella via Padova.
La ridente via Padova.
Ridente più che mai.
Comunque, se qualcuno vi volesse seguire, i vostri contatti sono?
Sono, vabbè, il sito www.teatribù.it, poi Facebook Teatribù, Twitter Teatribù e...
Instagram non ce l'avete?
Instagram non ce l'abbiamo.
Noi sì.
Noi
bravi.
Sì. Beh, lo farete, vedrai che
lo faremo,
tornerà
lo faremo.
Utile. Benissimo, Jonathan, vuoi introdurci la prossima canzone? Così?
Certo, la prossima canzone piacerà molto alle ragazze che ci stanno ascoltando. E questa è Beyoncé, If I Were a Boy.
Even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls.
I kick it with who I want it, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her 'cause I know how it hurts when you taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were
Beyoncé con If I Were a Boy. Siete su Radio Statale, www.radiostatale.it. Questa è la canoa di carta. E adesso è giunto il momento di presentare il nostro secondo ospite.
Sì, siamo in collegamento telefonico con Mattia Fabris. Ciao Mattia.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, senti, noi volevamo chiederti, insomma, tu sei in scena già da una settimana al Teatro Ringhiera, giusto?
Esatto.
Con lo spettacolo Un Alto Altro Alto, perché c'è la parentesi sul nome.
Sulla R di Altro.
Prima cosa che ti volevo chiedere è della compagnia Slegati, sì. Che è una compagnia che si è formata quanto tempo fa?
Quest'anno, in conseguenza a tutta una serie di vicissitudini. In verità quasi tutta compagnia è un duo, siamo io e Jacopo Picocchi, che è insieme con me, e che... insomma, abbiamo fondato questa compagnia, ma non è neanche, a un certo punto dovevamo dare un nome a un sito internet per un'attività, e da lì è nata Compagnia Slegati. In verità siamo, è un sodalizio tra due persone.
Ok, quindi c'entra sempre comunque con Atir, siete sempre collegati.
C'entra tantissimo nella misura in cui è la mia compagnia, che ho fondato anni fa insieme agli altri soci fondatori. Diciamo che è casa mia, l'Atir, è la mia casa. Atir in questo caso produce Un Alto Everest, e produce me e Jacopo con questo spettacolo, ma non so se è esatto dire, in parte è esatto dire che produce me e Jacopo, in parte è esatto dire che Atir produce un suo spettacolo che è Un Altro Everest, dove recitiamo io e Jacopo. Lei vede che poi la regia è nostra e anche la drammaturgia è nostra, per cui le cose si sovrappongono abbastanza potentemente in questo senso. Comunque Atir è casa, è la mia casa, la mia origine, la mia scuola, è il mio punto d'arrivo, è tutto quanto ciò che mi rappresenta e mi ha rappresentato finora, diciamo in gran parte ovviamente. Compagnia Slegati è un'avventura recente che è nata dal sodalizio con un artista che è Jacopo Picocchi, e con il quale abbiamo intrapreso un cammino nostro personale, sganciato dal cammino di Atir, ma che comunque tiene sempre per mano Asif, non so come dire, o hai tenuto sempre per mano l'Asif.
Certo, ma...
Non so se mi sono spiegato.
Sì, sì, chiarissimo, ma invece... Questo nuovo spettacolo, siccome voi avete fatto il primo spettacolo che è appunto Slegati, che è questa storia di due alpinisti si può, giusto? È corretto?
Sì, certamente.
Che fanno appunto, compiono questa avventura che non spoilereremo agli ascoltatori. E un altro Everest invece è una storia, leggevo nelle note di regia, che, da cui non è stato tratto nessun film, non è una storia conosciuta, è corretto?
No, esatto, sì, esatto. Allora, Slegati è tratto dal libro La morte sospesa, che è un best seller della letteratura alpinistica, e ha anche sfondato un po' i confini della letteratura alpinistica, è diventato un libro molto letto da tutti, perché una storia talmente significativa che poi a un certo punto ha incontrato e incontra anche ovviamente lo sguardo, l'interesse e le emozioni di chi non è strettamente legato all'ambiente alpinistico. Quello spettacolo appunto parla di quella storia molto famosa, mentre un altro Everest parla di un'altra storia vera che però non è narrata in un best seller o non sono stati tratti film o che cosa da questa storia. Una storia che ha colpito molto me e Jacopo, perché ci abbiamo visto dentro alcuni aspetti che siamo convinti possono riguardare tutti, non solo la montagna, non solo chi è alpinista o chi frequenta la montagna. Ed è per questo che abbiamo deciso di metterla in scena, convinti che in teatro bisogna mettere in scena certamente qualcosa che ti interessa, ma soprattutto qualcosa che si pensa possa avere un riscontro, un interesse, un aggancio su tutti il più trasversalmente possibile. Noi pensiamo che questa storia contenga questi elementi.
Ok, quindi che parlino proprio al pubblico in generale, una storia che può essere...
Assolutamente sì.
Come vi è venuta l'idea di raccontare sia Slegati sia questa invece quest'altra storia?
È molto semplice. Abbiamo incontrato a un certo punto la storia di Slegati, che appunto ci è sembrata pazzesca e ci è sembrato che fosse, sarebbe stato bellissimo raccontarla in teatro, no? Come se avessimo incontrato la storia di un pescatore, non so come dire. Poi però cosa è successo? Che dopo Slegati adesso il 26 aprile farà la 200ª replica. In 3 anni e mezzo Slegati ha girato moltissimo, ha girato sia nei teatri che però anche in tutti quei luoghi che appartengono in qualche modo alla montagna, per cui rifugi, sedicai, sedisat, alta quota, cime, ok. Dopo 3 anni di questa frequentazione con il mondo alpinistico, con la comunità della montagna, abbiamo adesso una serie di contatti, di amicizie, abbiamo incontrato un mondo e ci sembrava giusto valorizzare questo incontro, dargli spazio e farlo durare il più possibile. E ci siamo detti, ma sarebbe bello trovare un'altra storia di montagna da raccontare, no? E così col tempo a un certo punto l'abbiamo incontrata, siamo stati fortunati a incontrarla e abbiamo deciso di metterla in scena, ed è nato a tutta, come dire, la trafila che nasce quando si sceglie di imbarcarsi nella faticosa impresa di produrre uno spettacolo.
Beh, certo. E quindi ricordiamo che Slegati sarà in scena fino al 9 aprile al Teatro Ringhiera, giusto?
No,
scusami, ho sbagliato.
È in scena, prego. Da adesso fino al 9 aprile al Teatro Ringhiera, e tutti i giorni, mercoledì e sabato alle 7:30, tutti gli altri giorni alle 9 e domenica alle 16. Poi facciamo una piccola pausa, dove appunto facciamo un altro Everest in due rifugi, una in un rifugio in Toscana e poi in un teatrino piccolo ad Arezzo, sempre in Toscana, e poi torniamo su a Milano dal 26 aprile al 30 aprile al Teatro della Cooperativa con Slegati.
Infatti era questo che volevo dire, mi sono confusa, scusami. Comunque Mattia, noi ti ringraziamo moltissimo per questo intervento che ci hai fatto, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venire a vedere questo spettacolo e noi verremo a vederlo perché ancora non siamo venuti, e quindi al Teatro Ringhiera fino al 9 aprile.
Esatto, fino al 9 aprile, grazie, grazie, grazie.
Grazie Mattia, ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Ecco, questo era Mattia Fabris di ATIR, Teatro Ringhiera, che ci ha parlato appunto del suo nuovo spettacolo. Noi però siamo qui ancora con Davide.
Non è andato via nel frattempo.
Non è andato via. E è arrivato il momento delle nostre rubriche. La prima delle nostre rubriche è quella in cui chiediamo al nostro ospite di raccontarci una brutta figura, una figuraccia che lui ha fatto in teatro, quindi il nostro momento Macbeth.
Allora, ma allora, intanto la premessa, la breve premessa è che l'improvvisatore va incontro a brutte figure continuamente.
Figa! E...
Vabbè, non era necessario questo però.
Scusa, ogni
tanto... Bello, mi piace. E in realtà comincia ad abbracciare questo tipo di situazione e diventa quasi una routine, quindi poi... difficile capire quando hai fatto una figuraccia o quando invece lo spettacolo ha funzionato. Però, però c'è uno spettacolo che ricordo più di altri, in cui diciamo l'aspettativa era tanta, l'aspettativa era un'infame, e quindi c'era una grande aspettativa. Era il primo spettacolo all'estero, non che facevo o che facevamo, ero con altri tre colleghi all'estero, ma era il primo spettacolo in cui Teatri Bù veniva chiamata come Teatri Bù in un grande festival internazionale.
Che una era roba importante.
Era una roba importantissima, perché questo festival a Würzburg in Germania, nell'alta Baviera tedesca.
Un posto fantastico dove Camilla è stata, tra l'altro.
Sì, sì. Posto bellissimo. Posto molto, sì, una tranquilla cittadina.
Non ho sentito bene Camilla.
Te lo dico. Vai avanti, per favore.
Alta Baviera, Alta Baviera. Insomma, il festival è uno dei più importanti in Europa, insomma, un'istituzione, e noi eravamo stati invitati e abbiamo fatto uno spettacolo, sostanzialmente uno spettacolo che facevamo in italiano normalmente, appunto a Milano, e l'abbiamo fatto però in inglese. Ah. E non parlando benissimo l'inglese, almeno non tutti di noi parlavano benissimo l'inglese, eravamo presi dalle aspettative, molto concentrati sulla lingua e non sull'improvvisazione, che è altro ovviamente, capire le relazioni, le intenzioni dell'altro. In più, come se non bastasse, prima di noi, perché c'era il doppio spettacolo nello stesso spazio, c'erano due super super eroi dell'improvvisazione mondiale, Joe Bill e Patty Styles, che saluto tra l'altro.
Ah, ciao, sono, insieme anche a loro. Ci
Alberto Bentoglio, Luciano Littizzetto, Mico Pugliare, sei tutti i rebbi incrociati.
Te li ricordi ancora? All'ascolto.
che si incontravano per la prima volta, quindi era lui americano, lei è canadese, vive in Australia, quindi era il primo spettacolo che facevano insieme, ed è stato uno spettacolo clamorosamente bello. E con tutta l'aspettativa, tutta la menata eccetera, noi siamo andati dopo e abbiamo fatto uno spettacolo di merda. Alla fine dello spettacolo, vabbè, ci siamo resi conto che non era andato bene.
Chissà come mai.
Però niente di che, insomma, può capitare, siamo improvvisatori, quindi capita ovviamente che gli spettacoli vengano male o bene, non lo
Avete
sai,
improvvisato,
no?
Improvvisato una fuga anche?
No, siamo rimasti lì, siamo anche tornati, però dopo tipo 3 anni io sono tornato a Würzburg, e la cosa bella è che...
E connotati cambiati.
Esatto. Travestito. Se lo ricordavano, cioè c'era un mio carissimo amico... improvvisatore svizzero che aveva visto quello spettacolo, all'epoca non eravamo ancora amici, non ci conoscevamo ancora, e dopo 2-3 anni mi ricordò quello spettacolo dicendo: no, era stato proprio una merda quello spettacolo.
Sincero.
E da lì siamo diventati molto amici, in realtà, certo. Perché era stato schietto nel dirlo,
perché è la prima opinione quella che conta.
Esatto. E dall'epoca abbiamo smesso di fare spettacoli che erano sostanzialmente traduzioni di spettacoli che facevamo in italiano. Abbiamo pensato per l'estero uno spettacolo ad hoc in cui la lingua non fosse così centrale, ma che appunto potesse anche basarsi sul non verbale, sulla lingua del posto, che ovviamente improvvisiamo.
Ma cioè, fammi un po' di tedesco così.
Ma non ne ho idea.
Ma come non hai idea?
Lo spettacolo dai, che abbiamo proposto,
sei un improvvisatore.
Ma smettetela.
Lo spettacolo che abbiamo proposto da lì in poi, che si chiama Stereotypes, funziona così: noi facciamo tre storie che si intersecano tra di loro, e noi diciamo queste storie si basano su tre stereotipi, tre cliché di personaggi che vivono nella vostra città. Cioè a Milano, per esempio, ci sarebbe, che ne so, il bauscia, l'hipster dei Navigli, o non lo so,
l'imbruttino,
non lo so, Berlusconi, eccetera eccetera. E quindi avremo tre stereotipi, e quei tre sono i tre protagonisti delle tre storie, e noi diciamo: una storia sarà in inglese, qualsiasi sia il posto dove andiamo; una storia sarà in italiano, quindi la facciamo in italiano; e una storia sarà nella lingua del vostro paese. Se siamo in Turchia, per esempio, l'abbiamo fatto, ovviamente quella scena è stata muta, perché
certo,
in turco sapevamo dire un tè, grazie, e quindi...
Come un tè?
Com'è che si dice?
Iki chai? No, Iki chai.
Jackie Chan.
No, Iki forse due.
Cinese.
Iki chai, te shakur e dream.
È
e
bellissimo.
Questo è esatto, è tutto il turco che sapevamo all'epoca.
Tè turco, tra l'altro.
Il tipico tè turco, il chai nella... Tra l'altro salutiamo Istanbul Impro, che...
Eccoli anche
che è lì con Bentoglio, Littizzetto,
eccetera,
DNA, eccetera.
Bene, adesso invece è giunto il momento della nostra seconda rubrica, Davide, dove noi, la rubrica Sipario, ti chiediamo di lasciarci e lasciare ai nostri ascoltatori un consiglio, un suggerimento.
Allora, il consiglio ovviamente di pura marchetta nei nostri confronti è: venite a improvvisare, certo. L'improvvisazione non si racconta ma si fa. Ma un bel consiglio, una bella frase che mi è venuta in mente, che vale anche fuori in realtà, non solo quando si improvvisa, è quando penso sia di Keith Johnston, che è un grande teorico, un grande guru di improvvisazione mondiale, insomma, e lui dice: si può dire sì e si può dire no, cioè non è che non si può dire no. Se dici no, sei ricompensato dalle sicurezze che andrai a guadagnare, quindi bene, ottimo, così facciamo nella vita. Se dici sì, però, sei ricompensato dalle avventure, dalle scoperte che andrai a vivere. E a me piace molto questa massima, perché noi tendiamo fuori dall'improvvisazione, o nella vita normale, io tendo a vedere tutto come dentro e fuori dall'improvvisazione, ma torno indietro, nella vita normale quotidiana noi tendiamo a cercare delle sicurezze, tendiamo a farci i nostri muretti dove stiamo bene, dove niente cambia, perché il cambiamento fa paurissima. Invece l'improvvisazione, essendo un posto sicuro, ti permette di, se hai voglia, di fare delle bellissime avventure, di scoprire cose nuove, e questo è
bene.
Quindi dite sempre di sì anche
no,
voi
ascoltatori. No, no, non ho detto questo.
Potrebbe suonare male.
Dite sì agli sconosciuti e vi troverete in Romania.
Bene, noi dobbiamo dare
dove, no, lo dico,
a improvvisare la lingua.
No, dove c'è il mio computer che è stato rubato e adesso lo stanno tracciando ed è sta andando verso l'est.
È una cosa
così, è un dolore forte che ho adesso.
No, ma noi il mio
computer
daremo...
sta andando dall'Olanda. Vabbè, Bulgaria
comunque.
Esatto.
Non abbiamo un computer, ma abbiamo una canoina di carta che ti regaliamo.
Questo rimpiazzerà il mio computer nel mio cuore.
Il valore è quello.
Ecco, te la porgiamo.
Grazie.
Noi comunque in teoria dovremmo finire, ma non finiremo perché abbiamo l'ultimo collegamento telefonico, che però faremo dopo la prossima canzone, che Jonathan introduci tu perché l'hai scelta tu e io non mi prendo la responsabilità.
Ce ne laviamo le mani.
Io che non vivo più di un'ora senza te, Pino Donaggio!
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia.
Alzati il microfono.
Come posso stare una vita senza te, Cecilia?
Madonna.
Grazie, senza di me invece ci puoi stare?
Sì. Sì, sì, okay. Anche più di un'ora, direi.
Ma che simpatia.
Questo era Pino Donaggio. E adesso abbiamo il nostro secondo collegamento telefonico, Ceci, vero?
Sì, abbiamo al telefono con noi Angelo Di Genio. Ciao Angelo.
Ciao, ciao ragazzi.
Ciao, ciao Angelo.
Angelo on the road, fra l'altro, perché non sei a Milano, sei in una stazione.
Esatto.
Allora, noi ti abbiamo chiamato, Angelo, perché volevamo che tu ci parlassi un attimo del tuo spettacolo, che ormai è il terzo anno che lo fai all'Elfo Puccini. Cioè, non all'Elfo Puccini, è il terzo anno che lo fai, quest'anno all'Elfo Puccini, corretto?
Sì, anche se a Milano sì, l'ho fatto all'Elfo Puccini, poi l'ho fatto in giro un po' per l'Italia, ma a Milano l'ho sempre fatto lì, nella Sala Bauli.
E quest'anno sarà fino al 9 aprile, giusto?
Sì, abbiamo ancora un'altra settimana. La prima settimana è tutta stata un sold out, la seconda lo è anche quella, però qualche biglietto ancora rimanente per il weekend c'è.
Oh, benissimo, ok, quindi perfetto. Allora, ci metteremo tutti in lista d'attesa.
Per fortuna la gente va a teatro.
Per fortuna, infatti. E senti, questo road movie che, vabbè, io sono andata a vederlo ieri, però volevamo chiederti di che cosa parla. È una storia d'amore, di un viaggio.
Sì. Sì, è una storia di un viaggio che il protagonista Joel compie in 5 giorni da New York a San Francisco, però è anche un viaggio esistenziale, come tanti viaggi sono, no? Sono delle viaggi, molto spesso compiamo un viaggio più per evadere da qualcosa o per cercare qualcosa di noi stessi o per incontrare posti nuovi o incontrare persone nuove. Joel fa la stessa cosa in un periodo un po' di crisi, per amore, avendo conosciuto una persona dall'altra parte dell'America che lo affascina ed è molto diversa da lui, decide di compiere questo viaggio affrontando tutto e tutti per oltrepassare sia la propria paura di innamorarsi, perché non sempre è facile riuscire a lasciarsi andare e amare qualcuno, dare il proprio tempo a qualcun altro, e anche affrontare molte paure che lo riguardano, perché sono anni difficili quelli in cui è ambientato il testo, gli anni 90 americani.
Infatti questo si può dire che è un viaggio in cui il protagonista conosce tante persone che però lo avvicinano anche di più a conoscere la sua malattia, che è l'HIV.
Esatto, esatto, che non è solo la sua ma è anche quella di una generazione che lo circonda. Di conseguenza il testo non va a affrontare nei dettagli i danni della malattia di quel periodo, perché vabbè, sono noti un pochino a tutti che l'AIDS è stata un po' una peste di quegli anni e faceva morire le persone nel giro di pochi mesi intorno a te. Ovviamente la paura è il primo sentimento che ognuno provava nei confronti di questa situazione, la paura anche della perdita, perché poi quando amore e perdita e morte quindi vanno di pari passo, diciamo che tutto si amplifica molto e diventano dei pensieri molto profondi su se stessi e sulla propria società.
E tu come ti sei avvicinato a questo testo? Ti è stato proposto o l'hai scelto tu di farlo?
Questo testo mi è stato proposto da Gian Maria Cervo, che è il traduttore, che voleva preparare per un festival nel 2013, un festival che si chiama Il Quartiere dell'Arte, un festival di drammaturgia contemporanea internazionale. Lui aveva visto lo spettacolo a Edimburgo nel 96, dove aveva vinto il Fringe Festival. Il testo è di Godfrey Hamilton. E lo aveva visto e lo aveva appassionato, un po' perché c'è dentro di tutto, è veramente un testo tragicomico, non ci so aspetto, quindi si ride, si sorride, si condivide e si piange, anche perché si empatizza con quelle storie. Io quando l'ho letto la prima volta ho avuto proprio l'innamoramento da farfalle nello stomaco. Quando leggi qualcosa e proprio dici, oddio, ma questo testo ci posso fare tante cose diverse, posso far vedere tanti personaggi e tante sfumature, anche del mio essere attore, no? Che ti permette in qualche modo di capire che sei lo strumento giusto per raccontare quella storia ad un pubblico. E così è stato, anche perché poi raccontare personaggi maschili o personaggi femminili, anche delle madri che hanno perso dei figli per colpa della malattia e che magari reagiscono in maniera anche estremamente felice non per la morte, ma felice che la morte possa essere stato qualcosa che li ha aiutati ad affrontare meglio la morte magari di un figlio, meglio la vita che li circonda. È stato veramente un innamoramento da farfalle nello stomaco. Lo leggevo su un treno, tra l'altro, a proposito di stazioni, su un treno mentre andavo a Nizza, stavo cercando di andare in vacanza, cosa che si riesce a fare sempre meno quando il lavoro ti prende sempre di più, e mi ricordo che andavo in vacanza, ho letto questo testo e ho passato tutta la vacanza a rileggere il testo invece che a godermi la vacanza a pieno.
Ma è la prima volta che affronti un monologo?
Io ne ho fatto un altro nella mia tutta la carriera. Ne avevo fatto un altro con lo Stabile dell'Umbria che si chiamava Io Pierre Rivière, ed era la storia di questo ragazzino che aveva, vabbè, un po' truce, però me la racconto lo stesso, che ha un parricidio, lui aveva ucciso tutta la sua famiglia, è un figlio di contadini, aveva ucciso tutta la sua famiglia per amore del padre, perché la madre lo trattava molto male il padre, e lui in un atto di amore sconfinato, ovviamente la sessualità non c'entra in questo caso, di affetto, di sentimento spassionato nei confronti del padre, arriva a questo gesto ultimo di decimare tutta la sua famiglia, che era contro appunto questo suo mito, che era il padre. Però diciamo che è il primo in cui mi sono divertito tanto.
Così.
È il primo monologo in cui mi sono veramente divertito tanto, perché poi le cose che racconta Godfrey Hamilton con questo monologo sono molto divertenti, anche delle situazioni molto particolari, quindi poterle raccontare con un linguaggio che è molto vicino a quello dei giorni nostri e anche a quello che i ragazzi vivono al giorno d'oggi è molto sia divertente che utile.
Bene Angelo, noi ti ringraziamo tantissimo per averci. Grazie mille, e niente, fino al 9 aprile all'Elfo Puccini potete andare a vedere Road Movie. Grazie Angelo.
Grazie, ciao.
Ciao ragazzi. Benissimo.
Allora, tutti all'Elfo Puccini a vedere Road Movie
o al Teatro Ringhiera a vedere un altro Everest.
Ma soprattutto tutti a vedere Teatri Bu.
Ricordaci Davide le date dei vostri spettacoli.
Allora, questo weekend 7-8 aprile, sia venerdì che sabato, siamo nel nostro spazio in via Gordat 32 a Milano, zona via Padova, e poi ogni due settimane siamo sempre lì fino all'ultima, diciamo, serata della stagione, che sarà il 20 maggio, però al Teatro Barrios, al Lady Barrios in Barona. Poi faremo le nostre cose estive.
Benissimo.
Picnic
improvvisati.
Improvvisati. Quindi andate tutti a vedere Teatri Bu, chiedete un tè in turco.
Se vi ricordate come si chiede.
Se vi ricordate come si chiede.
Forse bir è uno, non mi ricordo.
Non era birra.
Birra, però birra è due birre.
Vabbè, tra un po' si avvicina l'orario dell'aperitivo, quindi.
Quindi noi ti salutiamo, andiamo tutti a prendere un bel aperitivo. Ricordiamo i nostri contatti Facebook e Twitter, su cui ci potete seguire: facebook.com/lacanoadicarta e l'account Twitter canoa_di_carta. E poi guardateci nelle foto su Instagram. Tra l'altro, qui in Statale adesso è pieno di installazioni, c'è il fuorisalone, quindi le nostre barchette di carta saranno ovunque.
E noi vi ricordiamo. Ricordiamo che invece questo sabato faremo la nostra prima puntata speciale di mattina, l'8 aprile, noi faremo una puntata speciale, ma non vi diremo chi invitiamo, faremo svegliare con il sorriso. Ciao Andrea Bianchi.
Inoltre permettetemi di fare un saluto ad Ivan Pau che si laurea.
Evviva.
Quindi noi andremo sabato in after dopo.
Sì, infatti, una bellissima idea quella di fare la puntata dopo la laurea. Allora, bene, noi vi lasciamo ai ragazzi di Otherside che dovrebbero iniziare adesso, ma invece noi abbiamo... Prego, John.
E io direi che ci possiamo riascoltare Pino Donaggio. Io
necessario.
Che non vivo più di un'ora senza te.
Allora, buon pomeriggio a tutti, noi andiamo a farci un giro al fuorisalone. Ciao, ciao.
Ciao, grazie a tutti.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. So che tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare. Sei mia, ma niente.
te lo sai, separarci un giorno potrà. Vieni qui, ascoltami, io ti voglio bene, te ne prego, fermati ancora insieme a me. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, sei mia.
La canoa di carta. Il teatro dalla A alla Z. Starts another big riot.